Icellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi per questa nuova puntata dei Cellanti. Qualche giorno fa, con una partecipata cerimonia commemorativa in Piazza del Popolo a Roma, sono stati celebrati i 208 anni dalla fondazione della Polizia Penitenziaria, corpo dedicato alla custodia delle persone private della libertà personale. Tra le autorità presenti anche Lina Di Domenico, capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria facente funzioni, la prima donna a ricoprire questo ruolo così importante. In magistratura dal 1998, è stata giudice di sorveglianza ad Aosta, Verbania e Novara e si è occupata a lungo anche della formazione della polizia penitenziaria sui temi dei diritti dei detenuti e delle misure alternative al carcere. In occasione dell'anno santo in corso è stata ospite dei nostri studi, dove a intervistarla è stato il vice direttore editoriale dei Media Vaticani e responsabile di Radio Vaticana Vatican News, Massimiliano Menichetti, con cui ha parlato di che significato ha per lei la speranza.
Le parole speranza e perdono vanno in qualche modo legate, secondo me, e viste sempre insieme perché si completano. La speranza appartiene veramente a Dio, è tutto ciò che secondo me guida un po' la vita dell'uomo, è impossibile vivere senza speranza. Sappiamo bene che per quanto uno voglia sperare di non cadere negli errori, ci si cade. Quindi la speranza è anche quella del perdono, che innanzitutto dobbiamo anche chiedere a noi stessi, per poter poi chiederlo e anche eventualmente donarlo.
Per poter parlare del sistema carcerario in senso pieno è necessario conoscere questa realtà, ma soprattutto vedere l'uomo e non il carcerato. È così?
È così, perché comunque l'impatto più grande della mia vita è stato sicuramente entrare in carcere. E quando poi uno si trova davanti, perché il magistrato di sorveglianza fa colloqui con i detenuti, si trova davanti proprio l'umanità. Da lì hai la visione, secondo me, più netta, più concreta di quello che può essere un uomo senza nessun velo. Perché certe debolezze, certe storie, dolori, tragedie che magari possono essere state precedenti o susseguenti, diciamo, alla commissione di un reato, ti fanno vedere la realtà.
Quando si parla di carceri, detenuti, spesso però le cronache ci mostrano l'indifferenza, il conflitto, l'abbandono, le logiche dello scarto, come dice Papa Francesco. La sfida allora diventa riabilitare e non solo punire.
Sarebbe altrimenti nulla tutta la nostra esistenza come amministrazione penitenziaria. Il nostro obiettivo è esattamente questo.
Dottoressa Di Domenico, le carceri non sono tutte uguali?
No, assolutamente no, e non dovrebbero, tra l'altro. Insomma, anche i reati che vengono commessi non sono tutti uguali. Quindi, se parliamo di reati legati a tutto il mondo delle mafie, abbiamo certi autori di reato come personalità, come pericolosità sociale. Indubbiamente abbiamo i reati comuni, che meritano ovviamente un altro tipo di trattamento. Tutti gli istituti, però, ci tengo a precisarlo, sono tutti mirati, quindi dal personale formato, e tutte le attività che si possono mettere in campo sono volte esattamente a fare trattamento e quindi a offrire tutte le possibilità che si possono avere. Non esiste un carcere dove non viene offerto trattamento. Ci si riesce, a volte no, sicuramente su questo non possiamo garantire un risultato.
Lei guida il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ma come si costruisce concretamente un sistema che aiuta chi ha sbagliato?
L'obiettivo principale è quello della formazione. Abbiamo ritenuto che fondamentale era avere un personale altamente formato. Per quanto riguarda il corpo di polizia penitenziaria, già è un unicum in Europa, perché ci tengo a sottolinearlo che è una polizia dedicata al carcere, ma che va ulteriormente specializzato, va formato, va addestrato, e questo proprio per assolvere al meglio i compiti che la legge gli dà. Stessa cosa così per i direttori, per gli educatori, per tutti gli operatori che a vario titolo poi vengono coinvolti, perché ovviamente abbiamo messo in campo azioni per avere più psicologi, così come mediatori culturali, perché comunque l'esigenza adesso con detenuti stranieri ha fatto sentire di più questa necessità.
Fronte detenuti e fronte personale, quali sono le maggiori difficoltà?
Si incontrano proprio nella varietà anche della tipologia del detenuto, perché appunto noi possiamo avere detenuti comuni, come abbiamo detto, e quelli di alta sicurezza 41 bis, ma nell'ambito proprio dei reati dei detenuti che sono nel circuito di media sicurezza abbiamo degli spaccati molto diversi. Ci sono anche detenuti che siamo ai limiti, no? Se trattarli più come pazienti, ma ovvio che il carico sanitario non è in capo a noi, per questo si sta cercando di potenziare per esempio con l'accesso alle comunità terapeutiche, perché sicuramente il tossicodipendente insomma va piuttosto curato, no?
I mezzi ci sono o bisogna fare di più?
Si può sempre fare di più, diciamo che gli sforzi ci sono davvero ogni giorno, e ovviamente non solo per le donne, ma gli sforzi ci sono anche dal personale ovviamente maschile.
Siamo nell'anno del Giubileo della Speranza, il Papa ha aperto la Porta Santa il 24 dicembre in San Pietro, ma due giorni dopo ha aperto quella nel carcere di Rebibbia. Cosa ha significato per lei vedere aprire la Porta Santa dentro il carcere di Rebibbia?
Per me, ma posso dirlo proprio con assoluta certezza, per tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria, è stato davvero un momento indimenticabile, storico, che ha rafforzato probabilmente più la speranza del personale in quel momento, che diciamo non è il gesto più ampio del Giubileo. Voglio ecco ricordare anche che il motto della Polizia Penitenziaria è "Despondere spem munus nostrum", quindi cioè è un rafforzamento proprio di quello che è la mission vera del Corpo di Polizia. Quindi sicuramente ecco questo, che vuol dire di più di mantenere semplicemente viva una speranza, ha significato rafforzare nel profondo un compito che è un dovere, che è un qualcosa di più, che io quasi ti faccio una promessa che te la voglio mantenere davvero viva questa speranza.
C'è chi ha detto che essere in carcere è stata un'opportunità per migliorare. Straordinario.
Straordinario, ed è proprio quello che si vede nei nostri istituti. Questo ovviamente incoraggia, ci fa ancora di più lavorare con passione e con determinazione. Stiamo puntando tantissimo, al di là delle attività trattamentali, chiamiamole classiche, sull'offerta di percorsi di formazione che mirino ad avere proprio attività di lavoro professionalizzanti. Cioè dobbiamo dare questa opportunità, perché abbiamo capito che al di là dell'impiego del tempo, che sicuramente è fondamentale in istituto, serve proprio a far sì che qualcuno impari qualcosa, abbia poi un mestiere da cominciare a spendere già durante la detenzione. Ci sono tantissime imprese cooperative che offrono e che possono diciamo avere un ramo, chiamiamolo così, d'azienda, comunque un laboratorio all'interno degli istituti, e così che il detenuto assunto già dall'interno possa poi proseguire questa attività una volta uscito.
Negli occhi però a volte anche le immagini di proteste molto consistenti nelle carceri, o come abbiamo detto prima atti estremi di suicidio, che danno questa immagine di un luogo dove davvero non ci sia più speranza. Come si risolvono queste problematiche?
La vita quotidiana è così, indubbiamente per chi sta in carcere il peso della giornata è sicuramente un disagio maggiore. Il problema è che è lì lo sforzo, questa speranza va alimentata tutti i giorni, sicuramente a volte non ci si fa, lo sforzo però c'è, perché guardi, la ferita è profonda. Immaginiamo veramente chi mentre sta lavorando si trova davanti a una morte della persona che tu custodisci.
C'è il rischio a volte di cadere nella durezza, l'indifferenza, il disprezzo, e all'opposto nel buonismo.
Questo è un discorso che è stato sempre oggetto di attenzione da parte anche mia personalmente, proprio perché facevo magistrato di sorveglianza, e se c'era un detenuto che evadeva dal permesso premio c'era tutta la polemica, no, del perché il magistrato aveva concesso un permesso, così come se commetteva qualcosa durante la misura alternativa. Viceversa, se non venivano concessi magari dei benefici, cioè si venivano accusati, quindi cioè si va avanti un po' a esterismi collettivi, no? Va benissimo l'attenzione sulle carceri, anzi a maggior ragione, però non vorrei neanche che si passasse a poterne interloquire come si parla di calcio al bar, ecco. Il Papa ci ha richiamato anche all'uso delle parole. Un disarmo delle parole però significa anche dare un significato a quello che si dice, quindi non bisogna neanche banalizzare, non è che tutti possano parlare e possano avere un'opinione su come si deve fare.
Cosa guida, dottoressa? Cosa la guida nel suo andare?
La mia vita si è sempre intersecata, ripeto, con il carcere. Non ci si ferma, si può andare un po' avanti. La speranza è anche quello, anche quando si torna indietro, anzi forse lì va rafforzata un po' di più, no? Perché uno dice, vabbè, ho sbagliato, magari risbaglierò, ma non voglio commettere lo stesso errore.
Cosa porta nel cuore? Qual è il suo augurio per le tante persone che le sono affidate, sia i detenuti sia il personale di polizia, in questo anno giubilare dedicato alla speranza?
Coltiviamola, mettiamoci sempre del nostro, chiedendo sicuramente l'aiuto di Dio, che non mancherà.
La versione integrale dell'intervista con Lina Di Domenico la potete trovare sulla pagina YouTube di Vatican News. E cambiamo argomento. Il 27 marzo scorso è ricorsa la 63esima giornata mondiale del teatro, una delle forme d'arte, di comunicazione e spettacolo tra le più antiche del mondo, e da un po' di tempo a questa parte utilizzato anche in carcere carcere come strumento di espressione interiore e anche di riabilitazione per i ristretti. Ne abbiamo parlato con Armando Punzo, un pioniere del teatro carcere in Italia che 37 anni fa ha fondato la Compagnia della Fortezza nella casa di reclusione di Volterra, Pisa. Il 26 febbraio scorso, per questa sua attività, è stato insignito dell'ennesimo riconoscimento. In una cerimonia al Quirinale, dalle mani del presidente Sergio Mattarella, ha ricevuto l'onorificenza di ufficiale al merito della Repubblica Italiana. Ascoltiamo il suo racconto.
Lavorando per quello che è il nuovo lavoro che presenteremo a fine luglio. È vero che il teatro si presta a questo discorso della rieducazione, che però questo non è stato poi il mio motivo proprio agli inizi, cioè il mio motivo è stato prettamente artistico 37 anni fa, anche se so bene che a volte nel pubblico, nel mondo anche della cultura, questo mio distinguo poi non è che piace molto, perché fondamentalmente sembra una strammeria un po' artistica.
Neanche 2 anni fa aveva ricevuto un altro prestigioso premio, oltre a quello di cui parleremo tra poco, il Leone d'Oro alla Biennale di Venezia, che aveva definito il suo lavoro un'utopia culturale. Cosa l'ha portata tanti anni fa a recitare in carcere e cosa ce la porta ancora oggi?
Quello che oggi viene anche definito è teatro sociale, cioè non era nemmeno nell'aria, c'erano degli argomenti che non esistevano, no? Erano delle letture del teatro, quindi io ero 37 anni fa e stavo cercando una strada, una mia idea del teatro. Venivo da letture proprio che erano all'inizio del mio avvicinarmi al teatro. Beh, io mi sono avvicinato al carcere perché ho pensato che quest'immagine del carcere come luogo della prigione, la prigione, e l'idea che loro mi portavano, soprattutto suggeriva Gurdjieff, noi prigionieri, non i detenuti prigionieri, ma noi come esseri umani prigionieri, era qualcosa che mi colpiva molto. E quindi ho pensato che l'arte potesse veramente reagire nel luogo di massima chiusura.
Il 26 febbraio ha ricevuto al Quirinale dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'onorificenza di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La motivazione è questa: per aver messo a disposizione delle persone detenute la sua esperienza di regista e attore di teatro. Cosa significa per lei e per estensione per i suoi attori anche questa onorificenza?
Beh, devo dire, quando sono stato chiamato sono rimasto onorato da questa onorificenza così che arrivava. Il primo pensiero per me in questa situazione di premi, penso sempre, questo serve. Credo che quando un'attività, una persona, insomma, è un po' fuori dal coro e viene riconosciuta anche a livelli così alti, è un importante riconoscimento alle idee che sono un po' fuori dal coro.
Ogni volta che faccio la domanda che segue, la risposta si arricchisce di nuovi elementi di riflessione. Cosa offre il teatro a chi vive in condizioni di privazione della libertà personale?
Beh, credo che sia una sfida enorme, quello di confrontarsi da non professionisti. È anche la scoperta di potenzialità enormi in se stesso, cioè è anche poi la possibilità di comprendere che sei all'interno di un progetto straordinario, cioè che hai dentro di sé delle mire che non sono rivolte alla persona, ma al pubblico. Perché questa è la differenza, no? È un'azione di partecipazione a un progetto molto più ampio.
Il progetto per il nuovo teatro della Compagnia all'interno del carcere di Volterra, unico nel suo genere, era stato presentato un paio d'anni fa. A che punto siamo?
Io ho lavorato 22 anni, ci tengo a dirlo, a questo progetto. Poi ha ricevuto tanti stop. Finalmente sta andando avanti, cioè adesso stiamo aspettando degli ultimi scavi per verificare sotto le fondamenta. Il progetto si realizzerà. E adesso stiamo lavorando sulla Cenerentola, come quella che dovrebbe stare al suo posto. Noi la Cenerentola è come la vita, quindi c'è una sorta di riscrittura, chiaramente, di questa favola, di questa fiaba, mito. E credo che sia importante, è l'idea proprio della vita, l'idea di una vita piena. Poi l'altra cosa a cui sto lavorando è la tournée a livello internazionale, cioè a livello europeo. Anche questo sembra un sogno, un'utopia irrealizzabile, io credo, ma so che tecnicamente è solo una questione, diciamo, politica.
E spostiamoci a Civitavecchia. Si intitola Sotto coperta il nuovo podcast ispirato alla raccolta di racconti di Stefano Benni, Il bar sotto il mare, realizzato dai detenuti della casa di reclusione della città che hanno partecipato alla 5ª edizione del progetto La scena invisibile della compagnia Ad Dentro, associazione Sangue Giusto. Questo 5º podcast, ora disponibile sulla piattaforma Spreaker, nasce da un'ispirazione letteraria e non da uno spunto di vita personale come invece i precedenti, ed è tutto da scoprire. Per realizzarlo i ristretti sono stati guidati da Federica Manzitti, giornalista e autrice radiofonica, e da Ludovica Andò, regista ed educatrice. Ascoltiamo la testimonianza di Federica Manzitti.
Il quinto episodio di questo progetto si è svolto a cavallo tra fine del 2024 e i primi mesi di quest'anno. Come sempre si parte da un normale corso laboratorio, quindi di alfabetizzazione del podcasting, si ascoltano i podcast, si comincia a registrare con un microfono la propria voce, si ascolta la propria voce, si ascolta la voce degli altri, e poi in questa particolare occasione abbiamo lavorato moltissimo sulla scrittura e sull'interpretazione, sulla lettura espressiva. Abbiamo chiesto a ciascuno dei partecipanti di scrivere un racconto possibilmente fantastico e poi di interpretarlo.
Questo lavoro è dedicato al mare. Perché questo tema? Tra l'altro il carcere di Civitavecchia è proprio sulla riva del mare, quasi.
È proprio per questo, perché il mare è estremamente presente nella vita dei ristretti, sia perché molti di loro vengono proprio dal litorale laziale, sia perché il mare è presente soprattutto nella casa di reclusione, che è sul mare. Il mare c'è, si sente, se ne sente l'odore, se ne sente il suono, ma non si vede. E quindi, diciamo, è un'evocazione comunque di un altrove che funziona molto questo tipo di esperienza.
Sotto coperta non è il primo podcast che producete, c'è già stato Due Blu sul tema del rapporto con la propria madre, Spazzolini in cui un oggetto quotidiano si rivestiva di nuovi significati, Belle dentro sul tema appunto della bellezza, e Cartoline pensato per chi fuori non sa nulla della vita dentro. Qual è stato quello più efficace secondo lei per i detenuti ma anche per il pubblico?
Difficile dirlo, si tratta sempre di risultati di un percorso, e il percorso è nettamente più importante del risultato. Dal punto di vista del percorso è sempre sorprendente, anche per noi che dobbiamo gestirlo, sempre spiazzante per la quantità di coinvolgimento, di dinamiche che mette in moto. Sicuramente il lavoro con il reparto femminile Belle dentro, che ha avuto un risultato dal punto di vista tecnico meno efficace, però sicuramente l'incontro con le detenute ha lasciato un grande segno. Quest'ultimo, che è appunto sulla cifra della creazione dell'invenzione fantastica, può essere molto piacevole.
I podcast ormai sono prodotti che vanno per la maggiore, ma hanno bisogno anche di una qualità molto alta. Come mai allora questa scelta, e come siete riusciti a livello tecnico a mantenere uno standard elevato in carcere?
La radio che abbiamo fatto in passato, radio libere, molto povere, ambienti professionali in cui tutti devono imparare a fare tutto, ci ha insegnato a gestire anche gli aspetti tecnici. Fondamentalmente la tecnica dipende sempre, sì, dagli strumenti, ma da una cosa che non ha niente a che vedere con se stessa, cioè con l'ascolto. Più qualità di ascolto ho, e maggiore sarà il risultato tecnico, nel senso di riuscita audio di un racconto in audio.
In base alla sua esperienza, la radio come strumento educativo in carcere, certamente poco usato o meno di altri, ha una sua valenza? Perché e qual è il segreto del suo successo?
Credo tantissimo, e mi dispiace che in Italia ci siano pochissimi esempi e mi sembra di capire anche pochissime possibilità. Se guardiamo alla Gran Bretagna, c'è una realtà, si chiama Prison Radio, sono 44 stazioni radio all'interno di altri tanti istituti che con un sistema di circuito chiuso producono e diffondono i propri programmi, e hanno ovviamente le persone che verificano le ricadute di questi progetti e sono estremamente positivi, tanto è vero che la BBC contribuisce da anni. È l'invisibilità che è fondamentale per una persona che si trova in quelle condizioni, c'è l'ascolto e c'è appunto il narrare se stessi, e credo che questo sia importante, potersi raccontare come persona e non solo come detenuto.
Sotto coperta è stato realizzato grazie al contributo della Regione Lazio, Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personali, Area Politiche degli Enti Locali, Polizia Locale e Lotta all'Usura. A questo punto ascoltiamo proprio le voci dei detenuti in uno stralcio di questo podcast.
Il barista mi disse: stasera è la sera che tutti quanti noi dobbiamo raccontare una storia come di nostra consuetudine. Sia tranquillo, ma questa è la sera in cui tutti noi raccontiamo una storia verbale sotto il mare.
C'era una volta un ricco navigatore italo-americano, Tony Carrera, sposato con Scarlett Monroe, donna affascinante e sensuale. Vivevano una vita molto bella e ricca di avventure. Giravano il mondo per mari e monti, fino a quando la loro nave fu messa a dura prova da una bruttissima tempesta.
Re Carino, CR Civitavecchia, 20-12-24.
C'era una volta, e pare ci sia ancora, un pirata dalla faccia sporca, nel mare fece una dimora, il sorriso in una smorfia, scampato alla forca, nella zona morta, guidava la rivolta, su una nave nera.
Passeggiavo in riva al mare in una notte d'agosto. Le onde mi erano di compagnia, grazie al loro suono soave, e le cicale cantavano. Ero in pace con me stesso e con il mondo. Alzai lo sguardo verso il cielo e una luce tagliò una nuvola, l'unica nuvola in quell'immenso cielo stellato.
Io so quell'uomo che parlava in versi, uno dei tanti dell'omini persi. Mare, aspettami, che ancora non ho finito di giocare. Forse sarò vecchierello, però me voglio divertire ancora col secchiello. Sto momento qui non me lo posso mai scordare, perché è il momento che mi sta insegnando a campare. Mare, non m'abbandonà, solo tu mi puoi far saporà sta tanto sospirata libertà.
E ora qualche notizia in breve. Si chiamerà Superfici dell'immaginazione il murale lungo 60 metri che alcuni detenuti in articolo 21, cioè con permesso di uscire per lavoro, stanno realizzando nella casa di reclusione milanese di Opera. I ristretti sono guidati dall'artista Carlo Galli, mentre il progetto fa capo all'ente no profit Artamica APS. Compie 5 mesi di vita Casa Mimosa, la struttura voluta a Firenze dalla Fondazione Solidarietà Caritas locale, destinata a ospitare temporaneamente un massimo di 2 detenuti in uscita dal carcere di Sollicciano. Il progetto prevede che i 2 ex ristretti vivano in autonomia per reinserirsi nella società e nel mondo del lavoro, ma anche un percorso personalizzato di accoglienza e orientamento ai servizi del territorio, per il quale sono seguiti da un educatore. Sono iniziati il 24 marzo e si concluderanno a fine maggio negli spazi del Caffè Letterario di Pescara gli incontri del ciclo sulla scena del crimine, organizzati dall'associazione Voci di Dentro in collaborazione con la provincia di Pescara e la Casa Circondariale San Donato. Il percorso è stato pensato per far conoscere all'esterno la reale condizione di vita dei ristretti, cittadini con gli stessi diritti degli altri. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va, nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
L'amore è stupido, ma ti fa piangere. Prima sorride, poi ti vuole uccidere. L'amore è inutile, è irresponsabile. chiedi aiuto, ma lui non sa dartene. E per questo anch'io sono pazzo di te, non sai come vorrei farne a meno, e lo sa solo Dio che è più pazzo di me sotto questo mantello di cielo. L'amore è un giudice,
è un miserabile, lo trovi in tasca ma non lo vuoi spendere.
L'amore è nobile, è fatto di un metallo indistruttibile, ma è così fragile, e per questo anch'io
perché io quando piove forte non mi calmo, sei mi ricorda Genova quell'anno che abbiamo fatto gli angeli del fango, lì nel fango, e che ne sanno gli altri che ti guardano, non ti guardano come ti guardo io, anche se ti mancano non ti mancano come ti manco io, che non sono gli altri, sappiamo entrambi che c'è un filo rosso che ci unisce, che non si vede si capisce, questo amore ci fa dormire male 5 ore, pensarci tutte le altre 19, e giuro non ne posso più di fare a meno di te, e passare da fare tutto un tutto da rifare, ma guardaci adesso che cosa siamo diventati, da sconosciuti innamorati, poi da innamorati a sconosciuti, tipo passi e manco mi saluti, ma dai. Di stare un po' meglio ma mi tieni sveglio molto più dell'NBA, ora che c'è solo Vodafone a scrivermi di ritornare assieme a lei, ho visto il tuo fidanzato, sì quel calciatore mancato che dice che era in Serie A se non si fosse mai rotto il crociato, pensa che sfigato dai, le altre che mi guardano non mi guardano come mi guardi tu, e anche se mi mancano non mi mancano come mi manchi tu, che non sei le altre un discorso a parte, mi fai sentire col cuore a testa in giù, questo amore ci fa dormire male 5 ore, pensarci tutte le altre 19, e giuro non ne posso più di fare a meno di te, e passare da fare tutto un tutto da rifare, ma guardaci adesso siamo diventati da sconosciuti innamorati, poi da innamorati a sconosciuti, tipo passi e manco mi saluti, ma dai. Innamorati, innamorati a sconosciuti, da sconosciuti innamorati, innamorati.
innamorati sconosciuti, nascosti innamorati, innamorati sconosciuti, nascosti innamorati, innamorati sconosciuti, da sconosciuti 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 innamorati, innamorati sconosciuti.